Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, ben trovati a tutti voi. Come sempre, come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello con l'attività di Papa Francesco. Buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Ben trovati a tutti voi da Angela Ambrogetti, da Roberto Venturini alla console. Una settimana ricca di avvenimenti, quella appena trascorsa, a cominciare naturalmente dalla presentazione del programma del viaggio, il primo viaggio internazionale di Papa Francesco a Rio de Janeiro per la GMG, poi naturalmente domenica la messa con tutte le confraternite in piazza San Pietro, ma iniziamo come sempre con l'udienza generale che si è svolta questa mattina in piazza San Pietro e sul palco vicino al Papa c'era anche l'immagine della Madonna di Luján, patrona dell'Argentina, al quale il Papa ha rivolto un omaggio particolare, un mazzo di fiori che è stato portato da una bambina della prima comunione. Ma ascoltiamo subito allora l'udienza, la catechesi, l'udienza generale dedicata allo Spirito Santo.
Il tempo pasquale che con gioia stiamo vivendo, guidate dalla liturgia della Chiesa, è per eccellenza il tempo dello Spirito Santo donato senza misura da Gesù crocifisso e risorto. Questo tempo di grazia si conclude con la festa della Pentecoste, in cui la Chiesa rivive l'effusione dello Spirito su Maria e gli Apostoli raccolti in preghiera nel Cenacolo. Ma chi è lo Spirito Santo? Nel credo noi professiamo con fede, credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. La prima verità a cui aderiamo nel credo è che lo Spirito Santo è Kyrios, Signore. Ciò significa che Egli è veramente Dio come lo sono il Padre e il Figlio, oggetto da parte nostra dello stesso atto di adorazione e di glorificazione che rivolgiamo al Padre e al Figlio. Lo Spirito Santo, infatti, è la terza persona della Santissima Trinità, è il grande dono del Cristo risorto che apre la nostra mente e il nostro cuore alla fede in Gesù come il Figlio inviato dal Padre e che ci guida all'amicizia, alla comunione con Dio. Ma vorrei soffermarmi soprattutto sul fatto che lo Spirito Santo è la sorgente inesauribile della vita di Dio in noi. L'uomo di tutti i tempi e di tutti i luoghi desidera una vita piena e bella, giusta e buona, una vita che non sia minacciata dalla morte, ma che possa maturare e crescere fino alla sua pienezza. L'uomo è come un viandante che, attraversando i deserti della vita, ha sete di un'acqua viva, zampillante e fresca, capace di dissetare in profondità il suo desiderio profondo di luce, di amore, di bellezza, di pace. Tutti sentiamo questo desiderio e Gesù ci dona quest'acqua viva. Essa è lo Spirito Santo che procede dal Padre e che Gesù riversa nei nostri cuori. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, ci dice Gesù. Gesù promette alla Samaritana di donare un'acqua viva, con sovrabbondanza e per sempre, a tutti coloro che lo riconoscono come il Figlio inviato dal Padre per salvarci. Gesù è venuto a donarci quest'acqua viva, che è lo Spirito Santo, perché la nostra vita sia guidata da Dio, sia animata da Dio, sia nutrita da Dio. Quando noi diciamo che il cristiano è un uomo spirituale, intendiamo proprio questo. Il cristiano è una persona che pensa e agisce secondo Dio, secondo lo Spirito Santo. Ma vi faccio una domanda. E noi? Pensiamo secondo Dio? Agiamo secondo Dio? O ci lasciamo guidare da tante altre cose che non sono propriamente Dio? Ciascuno di noi deve rispondere di questo nel suo cuore. A questo punto possiamo chiederci perché quest'acqua può dissetarci sino in fondo. Noi sappiamo che l'acqua è essenziale per la vita. Senza acqua si muore. Essa dissetta, lava, rende feconda la terra. Nella lettera ai Romani troviamo questa espressione. Sentite bene. L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. L'acqua viva, lo Spirito Santo, dono del risorto che prende dimora in noi, ci purifica, ci illumina, ci rinnova, ci trasforma, perché ci rende partecipe della vita stessa di Dio che è amore. Per questo l'Apostolo Paolo afferma che la vita del cristiano è animata dallo Spirito e dai suoi frutti, che sono amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Lo Spirito Santo ci introduce nella vita divina come figli nel Figlio unigenito. In un altro passo della lettera ai Romani, che abbiamo ricordato più volte, San Paolo lo sintetizza con queste parole: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Questo è il dono prezioso che lo Spirito Santo porta nei nostri cuori. La vita stessa di Dio, vita dei veri figli, un rapporto di confidenza, di libertà e di fiducia nell'amore e nella misericordia di Dio, che ha come effetto anche uno sguardo nuovo verso gli altri, vicini e lontani, visti sempre come fratelli e sorelle in Gesù, da rispettare e da amare. Lo Spirito Santo ci insegna a guardare con gli occhi di Cristo, a vivere la vita come l'ha vissuta Cristo, a comprendere la vita come l'ha compresa Cristo. Ecco perché l'acqua viva, che è lo Spirito Santo, dissetta la nostra vita, perché ci dice che siamo amati da Dio come figli, che possiamo amare Dio come i Suoi figli e con la Sua grazia possiamo vivere da figli di Dio come Gesù. E noi? Ascoltiamo lo Spirito Santo? Cosa ci dice lo Spirito Santo? Dio ti ama. Ci dice questo. Dio ti ama. Dio ti vuole bene. E noi amiamo veramente Dio, gli altri come Gesù? Lasciamoci guidarci per lo Spirito Santo. Lasciamo che Lui ci parli al cuore e ci dica questo, che Dio è amore, che sempre Lui ci aspetta, che Lui è il Padre, ci ama come vero papà, ci ama veramente. E questo soltanto lo dice lo Spirito Santo al cuore. sentiamo lo Spirito Santo, ascoltiamo lo Spirito Santo e andiamo avanti per questa strada dell'amore, della misericordia e del perdono. Grazie.
Poco prima dell'udienza generale, il Papa aveva ricevuto 800 suore, rappresentanti di ogni parte del mondo, delle congregazioni femminili, riunite nei giorni scorsi nell'assemblea plenaria delle superiori generali. In particolare, il Papa ha voluto dire quanto possono recare danno al popolo di Dio gli uomini e le donne della Chiesa che sono carrieristi e arrampicatori, ma soprattutto ha voluto ringraziare per la maternità spirituale delle suore. E torniamo a domenica, una grande festa della pietà popolare in piazza San Pietro, nonostante la pioggia affollatissima da moltissimi fedeli. Il Papa ha celebrato la messa per le confraternite in occasione dell'anno della fede. Decine di migliaia di ogni parte del mondo, una festa della pietà popolare, ma soprattutto della carità. Ce ne parla Adriana Masotti.
Vengono da tutta Italia, Francia, Spagna, Irlanda, Malta, Polonia. Il cielo a Roma è grigio e piove, ma il clima in piazza è quello della gioia di essere al centro della Chiesa e con il Papa. Sono rappresentati qui, dice Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, nel suo indirizzo di saluto al Papa, 10 secoli di storia che pochi conoscono, perché fatta di semplici gesti quotidiani, la carità verso i poveri, i sofferenti, gli emarginati. Oggi, conclude, le confraternite chiedono al Signore di aprire il loro cuore perché possano riconoscere nuovi spazi dove la fede diventi ancora una volta operosa attraverso la carità.
Cari fratelli e sorelle, siete state coraggiosi di venire con questa pioggia. Il Signore vi benedica tanto.
E saluto affettuoso di Papa Francesco alle confraternite che si manifestano in tutta la loro varietà e a cui subito indica il centro da cui tutto deve partire e a cui tutto deve condurre nella fede cristiana. Amare Dio, essere discepoli di Cristo, vivendo il Vangelo. E cita Benedetto XVI che rivolgendosi a loro aveva usato la parola evangelicità. Quindi sottolinea.
Care confraternite, la pietà popolare di cui voi siete un'importante manifestazione e un tesoro che la Chiesa e che i vescovi latinoamericani hanno definito in modo significativo come una spiritualità, una mistica che è uno spazio di incontro con Gesù Cristo.
Camminate con decisione verso la santità, prosegue Papa Francesco, non accontentatevi di una vita cristiana mediocre. Un secondo elemento essenziale per essere cristiani, dice poi, ed è l'ecclesialità.
La pietà popolare è una strada che porta all'essenziale se è vissuta nella Chiesa in profonda comunione con i vostri pastori. Cari fratelli e sorelle, la Chiesa vi vuole bene. Siate una presenza attiva nella comunità come cellule vive. I vescovi latinoamericani hanno scritto che la pietà popolare di cui siete espressione è una modalità legittima di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa. È bello questo, eh? Una modalità legittima di vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa.
Una terza parola deve caratterizzare le confraternite, missionarietà.
Voi avete una missione specifica e importante, che è quella di tenere vivo il rapporto tra la fede e le culture dei popoli a cui appartenete. Le vostre iniziative siano dei ponti, delle vie per portare a Cristo, per camminare con Lui. Siate missionari dell'amore e della tenerezza di Dio. Siate missionari della misericordia di Dio, che sempre ci perdona, sempre ci aspetta, ci ama tanto.
E alla fine Papa Francesco raccomanda ancora.
Evangelicità, ecclesialità, missionarietà. 3 parole. Non dimenticarli.
Partirà il 22 luglio alle 8.45 Papa Francesco per il suo primo viaggio internazionale. Destinazione Rio de Janeiro per la giornata mondiale della gioventù, ma nel programma ci sono anche altri appuntamenti. Alessandro De Carolis.
Saranno i giovani di 5 continenti ad accompagnare Papa Francesco nel suo primo viaggio apostolico internazionale. Ma prima mercoledì 24 Papa Francesco prenderà l'elicottero per spostarsi al santuario di Nostra Signora della Concezione di Aparecida per venerare l'immagine della Vergine e concelebrare alle 10.30 la messa in Basilica. La giornata si concluderà poi alle 18.30 con la visita ai malati dell'ospedale intitolato a San Francesco d'Assisi. Giovedì 25 alle 11 Papa Francesco si immergerà in un'altra realtà di disagio sociale rappresentata dalla comunità di Varginha, una vasta baraccopoli bonificata da un programma di recupero governativo. Poi alle 18 sullo sfondo del celeberrimo colpo d'occhio del litorale di Copacabana si accenderà la festa di accoglienza riservata dai giovani della GMG al Papa. Il giorno dopo, venerdì 26 luglio, alle 18 il lungomare di Copacabana sarà per una volta teatro della Via Crucis dei giovani col Papa. Sabato 28 luglio alle 11.30 è in programma l'incontro con la classe dirigente brasiliana al Teatro Municipale della città. Poi alle 19.30 Papa Francesco raggiungerà il Campus Fidei di Guaratiba per uno dei due eventi clou della GMG, la veglia di preghiera con i giovani. Domenica 28 luglio poi, come da tradizione, il Papa tornerà sulla spianata dove i giovani avranno trascorso la notte per la celebrazione della messa della GMG. Alle 18.30 la cerimonia dall'aeroporto internazionale e mezz'ora dopo la partenza in aereo per Roma, con arrivo previsto allo scalo romano di Ciampino per le 11.30 di lunedì 29 luglio.
Maria ci aiuta a crescere e ad affrontare la vita, ad essere liberi. Papa Francesco lo ha detto ai fedeli che con lui hanno recitato il rosario nella Basilica Liberiana Santa Maria Maggiore sabato scorso, primo sabato del mese di maggio. Un appuntamento anche per la presa di possesso della Basilica, che per prima aveva ricevuto la visita del Papa la mattina dopo l'elezione. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Papa Francesco torna a pregare Maria, Salus Populi Romani, l'immagine della Vergine cara alla città di Roma, conservata nel più antico Tempio Mariano d'Occidente, la Basilica di Santa Maria Maggiore, e posta per l'occasione sopra l'altare. Era già accaduto lo scorso 14 marzo, a poche ore dall'elezione al soglio pontificio, quando volle porre, sotto la benedizione della Madre di Dio, il ministero ricevuto. Questa volta, nel primo sabato del mese mariano, il Santo Padre prende possesso della Basilica Liberiana e, recitando i misteri gaudiosi del Rosario, indica nella Madonna la mamma che dona salute ai propri figli. Come una madre, Maria, spiega il Pontefice, ci aiuta a crescere, ad affrontare la vita, ad essere liberi. Crescere vuol dire non cedere alla pigrizia derivante dal benessere, dalla vita comoda, significa prendersi responsabilità, tendere a grandi ideali.
La Madonna ci aiuta a crescere umanamente e nella fede, ad essere forti e non cedere alla tentazione dell'essere uomini e cristiani in modo superficiale, ma vivere con responsabilità, a tendere sempre più in alto.
Come una madre, Maria insegna a non evitare i problemi e le sfide della vita, come se questa fosse un'autostrada senza ostacoli. La Vergine ha conosciuto momenti non facili e, prosegue Papa Francesco, aiuta i suoi figli a guardare con realismo ai problemi, a non perdersi in essi, a saperli superare.
Una vita senza sfide non esiste, e un ragazzo o una ragazza che non sa affrontare mettendosi in gioco e senza spina dorsale.
Infine Maria, donna del sì, libero e incondizionato alla chiamata del Signore, da buona mamma aiuta i suoi figli ad essere liberi.
Cosa significa libertà? Non è certo fare tutto ciò che si vuole, lasciarsi dominare dalla passione, passare di un'esperienza all'altra senza discernimento, seguire le mode del tempo. Libertà non significa, per così dire, buttare tutto ciò che non piace dalla finestra. La libertà ci è donata perché sappiamo fare scelte buone nella vita.
Di qui l'esortazione di Papa Francesco a non avere paura delle scelte definitive in un tempo in cui è forte la seduzione della provvisorietà.
Siamo vittime di una tendenza che ci spinge alla provvisorietà, come se desiderassimo rimanere adolescenti. Non abbiamo paura degli impegni definitivi. In questo modo la vita sarà feconda.
Maria, conclude il Santo Padre, ci insegna ad essere aperti alla vita, fecondi di bene, di gioia, di speranza, segni e strumenti di vita. Al termine della celebrazione, infine, il saluto, fuori programma, alla città di Roma, sul sagrato di Santa Maria Maggiore.
Fratelli e sorelle, buonasera. Grazie tante per la vostra presenza nella casa della mamma di Roma, della nostra madre. Viva la Salus Populi Romani. Tutti, viva la Salus Populi Romani. Viva la Madonna. Io prego per voi, ma vi chiedo di pregare per me, perché ne ho bisogno. Vi auguro una buona domenica domani. Arrivederci.
La vostra presenza è un segno della forza e della bellezza del Vangelo che in ogni tempo chiama i giovani a seguirlo. Così Papa Francesco ha salutato le 35 reclute della Guardia Svizzera Pontificia che il 6 di maggio hanno prestato il loro giuramento. Ce ne parla Roberta Gisotti.
In questo giorno la Guardia Svizzera Pontificia ricorda il sacrificio di 147 soldati caduti nel sacco di Roma il 6 maggio del 1547 nell'atto di difendere Clemente VII dall'assalto dei Lanzichenecchi, giorno di una memoria a servizio dei successori di Pietro che si rinnova da 507 anni. Oggi non siete chiamati a questo gesto eroico, ha detto il Papa, ma ad un'altra forma di sacrificio anch'essa impegnativa.
A mettere le vostre energie giovanili al servizio della Chiesa e del Papa. E per fare questo bisogna essere forti, animati dall'amore e sostenuti dalla fede in Cristo.
Da qui il grazie più sincero di Francesco.
Ogni giorno posso sperimentare personalmente la dedizione, la professionalità e l'amore con cui svolgete la vostra attività. E di questo vi ringrazio.
Una festa che quest'anno si inserisce nell'anno della fede.
Ricordatelo bene. La fede che Dio vi ha dato nel giorno del battesimo è il tesoro più prezioso che avete e anche la vostra missione al servizio del Papa e della Chiesa trova lì la sua sorgente.
Poi l'invita a testimoniare nel servizio gentilezza, così importante per tante persone che passano dalla città del Vaticano, per chi ci lavora ed anche per me, ha sottolineato il Papa. Quindi una raccomandazione.
Sappiate essere attenti gli uni agli altri, ad accorgervi quando qualcuno di voi può avere un momento di difficoltà. Siate pronti ad ascoltarlo, a starle vicino.
Infine un pensiero affettuoso.
Care guardie svizzere, non dimenticate che il Signore cammina con voi. Questo è un pensiero buono che fa bene all'anima.
Giovedì pomeriggio 2 maggio il Papa Emerito Benedetto XVI ha fatto ritorno in Vaticano dopo una permanenza di 2 mesi a Castel Gandolfo. Benedetto XVI è giunto in elicottero da Castel Gandolfo poco dopo le 16:45. Ce ne parla Benedetta Cappelli.
La foto dell'Osservatore Romano è una posa che resterà ben impressa. C'è il sorriso di Papa Francesco che accoglie sulla porta del monastero Mater Ecclesia in Vaticano Benedetto XVI. Anche sul volto del Papa Emerito c'è il sorriso, ma a colpire sono soprattutto le mani dei due che si stringono forte. Un'istantanea che rimanda ad una grande fraterna cordialità già espressa in passato nell'incontro a Castel Gandolfo il 23 marzo. Insieme, riferisce il comunicato della sala stampa della Santa Sede, si sono recati nella cappella del monastero per un breve momento di preghiera. Benedetto XVI, si legge ancora, è lieto di rientrare in Vaticano, nel luogo in cui intende dedicarsi al servizio della Chiesa, anzitutto con la preghiera. Intenzione espressa già lo scorso 11 febbraio, giorno della rinuncia al ministero petrino. Il monastero recentemente ristrutturato è una casa accogliente, ha detto il Papa Emerito, qui si può lavorare bene. Benedetto XVI è giunto in elicottero da Castel Gandolfo, la sua residenza per 2 mesi, dopo le 16:45, accompagnato da Monsignor Georg Ganschwein, prefetto della Casa Pontificia. Ad accoglierlo all'eliporto una folta delegazione guidata dal cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone. Poi il trasferimento al monastero Mater Ecclesiae, dove risiederà insieme a Monsignor Ganschwein e alle Memores Domini, che hanno già fatto parte della famiglia pontificia negli ultimi anni.
Ancora un appuntamento prima di concludere. Venerdì, in udienza in Vaticano, ci sarà Tawardos II, capo della Chiesa ortodossa copta d'Egitto, che sarà ricevuto appunto in udienza da Papa Francesco. Termina così il nostro appuntamento. Grazie e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.